La radio, quando e dove vuoi, è online. www.radiobase.eu, il nuovo portale con tutto il nostro mondo e di più. La radio on demand. Ascolti quello che vuoi e quando vuoi. Lo streaming 24 ore su 24. Dal cinema allo sport, dall'intervista alla rassegna stampa. Le news e gli eventi a Mantova e provincia sempre aggiornati. www.radiobase.eu. La radio, quando e dove vuoi.
Radio Base Rassegna Stampa. Radio Base Rassegna Stampa è offerta da Gioielleria Piccinini, Piazza Marconi, Mantova.
Ultima domenica del mese di luglio, è oggi il 30, appunto, finisce praticamente oggi il mese di luglio, andiamo nel mese delle vacanze di agosto. Massimo Dal Core al microfono oggi per la consueta rubrica della rassegna stampa, lettura dei giornali di oggi appunto, e in leggero anticipo rispetto al solito, sono le 8, 10 e 22 secondi, abbiamo un po' più di tempo oggi per parlare anche delle vicende sportive, visto che ieri è stata presentata in comune la nuova cordata che ha rilevato il diritto sportivo del Mantova e si appresta quindi a dirigere la squadra biancorossa in questo campionato di Serie D. Non cambia la scaletta comunque, adesso vediamo le prime pagine dei quotidiani locali, Gazzetta e Voce, poi passeremo alle prime dei quotidiani nazionali, per poi concludere dopo un attimo di pubblicità e di pausa con la cronaca e lo sport dai quotidiani ancora mantovani, Gazzetta e Voce. Cominciamo con le prime pagine dei quotidiani mantovani.
Radio Base Rassegna Stampa.
Le prime pagine dei quotidiani locali.
Apre proprio con il Mantova, la Gazzetta, nel titolo principale della prima pagina. Il nuovo Mantova dal notaio, veramente ci andrà nei prossimi giorni, mi sembra martedì di aver letto nell'articolo, lo vedremo poi quando parleremo nella pagina dello sport. Ieri c'è stata la presentazione in comune insieme al sindaco Palazzi, che ha presieduto la commissione che ha dato al gruppo di Tanno il diritto sportivo della squadra. I dirigenti dicono trasparenza e rigore. Nel frattempo c'è una lettera inviata da Graziani, l'ex mister ma centravanti del Mantova per tanti anni, anche negli anni della B, con un addio polemico. Sperava di essere reintegrato e rimanere svolgere il suo lavoro dopo tanti anni da giocatore, anche ancora come allenatore del Mantova, invece gli è stato preferito un altro. Veniamo adesso al resoconti dei concerti mantovani del Piazza Sordello del 14, 20 e 28, l'ultimo l'altra sera di Sting. Una piazza promossa, la città può entrare nel circuito delle star. C'è appunto il commento da parte degli organizzatori, ma anche di chi ha svolto il lavoro nell'ombra della messa in sicurezza della piazza, affinché tutto andasse come poi è successo, nel migliore dei modi. Vediamo appunto come si propone la città per i prossimi appuntamenti che si prevedono già per l'anno prossimo. La foto a centropagina riguarda invece un momento dei funerali che si sono svolti a Quistello del volontario Gabriele Grandi, che è morto, volontario della parrocchia che seguiva anche un gruppo di ragazzi in montagna, che è morto mentre faceva il bagno in un lago del Trentino per un malore. C'è la foto del sacerdote circondato dai ragazzi, appunto, dei volontari, commovente l'abbraccio degli amici per l'addio a Ciabi, questo è il pronome del ragazzo morto, ed è questo il titolo che della foto appunto che viene pubblicata. Il fondo di oggi di Paolo Boldrini riguarda sempre i cantanti che si sono succeduti nella piazza, Elton John e Sting, che sono stati naturalmente stelle di prima grandezza che hanno scelto Mantova e Piazza Sordello per esibirsi. Boldrini naturalmente ne rimarca lo spessore dal punto di vista professionale, però dice che resta un'ombra che li accomuna. Né Elton John né Sting, ai quali è stato riservato uno spazio nobile di Palazzo Ducale nell'atrio degli Arcieri, hanno trovato un quarto d'ora per ammirare almeno la Camera degli Sposi, capolavoro di Andrea Mantegna. Non così invece per Alvaro Soler, che non si è lasciato l'occasione, sfuggire l'occasione di visitare Palazzo Te, restando a bocca aperta nella sala dei giganti come un turista qualsiasi. A volte Davide batte Golia. Davide naturalmente al Baro Soler, che rispetto agli altri due occupa un posto minore nel panorama musicale, ma in questo caso, cioè nel caso della cultura, ha battuto i due altri artisti. Vediamo adesso, cambiamo decisamente argomento. Ultimi ritocchi per completare la via d'acqua, si stanno ultimando i lavori nella conca di Valdaro, una delle opere più imponenti del Mantovano, come costi più di 25 milioni di euro, dice l'Occhiello, e ormai i lavori stanno finendo e quindi si potrà andare dal lago di Mantova a Venezia direttamente senza passare dal Po. Dalla provincia, Cavriana è appartamento inagibile, il garage dove c'era una lavastoviglie si è incendiato e quindi ha reso inagibile anche l'appartamento sovrastante, mentre ancora polemiche in comune a Roncoferraro, dopo le dimissioni di un consigliere della Lega, spunta il vero candidato a entrare in aula, vedremo poi meglio il dettaglio di questa querelle che sta ancora coinvolgendo il comune di Roncoferraro, che la giunta è appesa a un filo dopo le dimissioni dei consiglieri di maggioranza. Ancora da Roncoferraro invece, sfruttavi lavoratori cinesi, in cella la titolare dell'azienda. Siamo a Viadana invece, nuova linea di scuolabus per le frazioni di Cogozzi e Cicognara, mentre a Ostiglia c'è una diffida del comune per il premio Mondadori. Anche qui c'è stato un problema, vedremo poi meglio leggendo le pagine interne. Si dovrebbe trasferire da Ostiglia a Mantova il premio Mondadori, ma il comune diffida gli organizzatori a fare questo, dicendo che il premio appartiene a Ostiglia. Infine c'è il bilancio della maturità delle scuole mantovane, è record di studenti da Lode, in città sono ben 72 ragazzi usciti con 100, è l'istituto Fermi che ne ha licenziati la maggior parte col punteggio massimo, vedremo poi nel dettaglio delle altre varie scuole come si sono comportati gli studenti. Passiamo adesso alla prima pagina, quando sono le 8 quasi 17, della Voce di Mantova, che apre con il titolo anch'esso rivolto alla Cimantova, rinascita biancorossa e l'Occhiello, Palazzi benedice il nuovo Mantova. Di Tanno e soci sono professionisti seri e capaci, è la scelta giusta, ma non mancano le polemiche, anche qui poi vi spiegherò meglio il contenuto di alcuni articoli appunto che mettono dei punti interrogativi su come è stata scelta questa cordata. Si sofferma anche ancora su questo argomento Alberto Gazzoli nel suo commento della domenica, che però naturalmente spazia anche su altri temi. ACM pronta a ripartire, ricordando Carlo Grazioli e poi Gilbert Bécaud a Rivalta. Questi sono gli argomenti di cui intrattiene appunto Gazzoli quest'oggi. Le brevi dalla provincia: a Cavriana scoppia l'incendio nel garage, tutta la casa inagibile, come dicevamo anche prima. A Roncoferraro, consigliere sbagliato, domani nuova surroga, anche qui notizia già riportata dalla Gazzetta. Anche la Voce con il resoconto dei funerali che ci sono stati a Quistello per il giovane morto in montagna. C'è invece un altro intervento di Lorenzo Vigna, giornalista mantovano, sulla scomparsa di Enzo Bettiza l'altro giorno, un gigante del giornalismo, lo chiama il commentatore. Infine, a fondo pagina, anzi non è infine perché poi vi parlo della foto che viene pubblicata, blitz dei carabinieri a Barbasso, operai in nero arrestato una 46enne, è stata un'azienda tessile di Roncoferraro, per la precisione di Barbasso, con gli operai in nero. Vediamo nella foto che viene pubblicata a fondo pagina i carabinieri durante il blitz. Dicevamo della foto pubblicata invece a centro pagina, che torna a parlare delle aggressioni sui convogli, sui treni della Lombardia, treni a rischio, la marcia dell'estrema destra. C'è un gruppo di volontari che si chiama Progetto Nazionale che con magliettine con appunto scritto questo si sono hanno percorso alcune tratte delle ferrovie mantovane però a supporto e a diciamo così per verificare esattamente quelli che sono i problemi. Vedremo qui poi ancora parlando, leggendo le pagine interne, di che cosa si è trattato. Sono le 8:20, abbiamo ultimato con le prime pagine di Gazzetta e Voce, adesso passiamo invece a quanto ci hanno detto sulle prime pagine i principali quotidiani nazionali.
Radio Base rassegna stampa.
Le prime pagine dei quotidiani nazionali.
Partiamo come sempre dalla Repubblica che pubblica, scusate il gioco di parole, una foto, una bella foto di Venezia con un gruppo di turisti, mi pare giapponesi, che percorrono uno dei ponti che c'è sulla riva degli Schiavoni in direzione di Piazza San Marco. Da Venezia ai borghi, la riscoperta dell'Italia, questo è il titolo che si affianca alla foto. Turismo, prenotazioni online più 20%, da Venezia ai piccoli borghi, sempre più turisti stranieri nel nostro paese, più 20%, questo è ridotto in numeri. A rivelarlo è una ricerca dell'ente nazionale italiano per il turismo che mostra anche come le prenotazioni online siano cresciute, politici e VIP scelgono il sud. Sempre su questo argomento c'è il commento di Corrado Augias, noto giornalista, scrittore e conduttore televisivo, dal titolo La bellezza che resiste. Molto prima di diventare un formaggio l'Italia era già il bel paese. Per i tedeschi il giardino d'Europa, lo scrittore Henry James considerava la romana Villa Ludovisi una meraviglia senza confronti. Questo è l'inizio dell'articolo che poi prosegue a pagina 25. Cambiamo completamente argomento e torniamo alla politica, che anche ieri ha infiammato un pochino la informazione, e siamo a Roma, la Raggi interviene duramente e dice chi critica è fuori. Su Roma lo scontro PD Movimento 5 Stelle, la sindaca censura l'assessore, il proprio assessore, e querela Renzi. Nel suo intervento dice all'attac l'amicopoli grillina, chi preferisce polemizzare si mette da solo fuori dalla squadra. Così Virginia Raggi risponde su Facebook ai malumori che sembra di chi sembra voler prendere distanze dai diktat di Grillo, e sul caso Attac si dice pronta a querelare. Su Attac vi preciso, querelare Renzi, in quanto ha parlato di Attac come dell'amicopoli dei 5 Stelle. La sindaca reagisce alle critiche interne e annuncia querela leader PD. L'ex DG Rota, che era capo dell'Attac fino all'altro giorno ed era arrivato da Milano, dice mi accusano ammettendo quello che ho denunciato. C'è stata qui una polemica con l'assessore ai trasporti di Roma, che ha detto che ha licenziato praticamente Rota, mentre questi ha mostrato un foglio in cui ha dato le sue dimissioni ben una settimana prima. Polemiche che sono state rinfocolate dall'intervista che Rota ha concesso ai giornali dicendo che l'Attac è sull'orlo del fallimento. Grillo e Casaleggio in allarme e la sindaca avverte Mazzillo, che è un suo assessore, correggi il tiro o te ne vai. I due leader erano già dovuti intervenire per incompattare la squadra romana, ora hanno imposto la consegna del silenzio. Questo è quanto viene detto anche nelle pagine interne, in cui sono andato a vedere alcuni dati. Pagine interne che guardano anche un pochino i numeri di attacchi, il parco mezzi, i guasti e anche le assenze. Rota, appunto l'ex DG, si era soffermato sul fatto che c'erano assenteismo molto elevato appunto nella società di trasporti romana. Ancora politica, ma questa volta siamo sul centrodestra, intervista a Silvio Berlusconi. Libia e legge elettorale, l'apertura di Berlusconi, non ignorare il colle, sto bene, dice. Con l'aiuto di Dio e la bravura dei chirurghi mi hanno restituito l'energia di sempre e ora certo non me ne andrò, escludo di farlo proprio alla vigilia della sfida decisiva per il mio paese. Parla Silvio Berlusconi, che si concede una parentesi politica nei giorni di relax nella Beauty Spa Palace di Henri Chenot a Merano prima di spostarsi in Costa Smeralda. Fortunato lui. C'è poi il fondo di Scalfari di oggi che riguarda soprattutto Macron, che dice: Macron ha in mano l'Europa e Renzi come risponde? Vediamo di leggerne poche righe, perché come al solito Scalfari, il suo fondo della domenica è molto corposo e lo conclude nelle pagine interne. Ogni giorno che passa aumentano le discussioni su Macron, più che su Trump, più che su Putin e su Erdogan. E non parliamo di Angela Merkel e tantomeno di Renzi. Chi è Renzi? Il signor nessuno, è Macron che detta legge. Piace e dispiace, non solo sui punti di vista, ma perfino secondo i giorni, e soprattutto i suoi punti di vista si alternano sui giornali, nei talk show televisivi. Ma perché? Vi ricorderete De Gaulle, e qui Scalfari comincia a parlare di come è nato il mito di De Gaulle, quindi andiamo indietro un po' con i fatti e con la storia. C'è un commento, perché naturalmente c'è la polemica di questi giorni con la Francia per quanto riguarda quella società di cantieri francese che è stata acquisita dalla Fincantieri italiana, ma che la Francia non vuol cedere e che vuole nazionalizzare. Su questo c'è un commento anche di Massimo Giannini: una riforma da fare nel paese stabile, Libia, Fincantieri Telecom, tre schiaffi in tre giorni fanno male, tanto più se ad assestarteli è un leader che un mese e mezzo fa aveva riscaldato i cuori di un'Europa insidiata dal sovranismo e di un'Italia ammorbata dal provincialismo delle sinistre. Libia, naturalmente, perché c'è stato un accordo tra Macron e uno dei presidenti libici, Fincantieri, su questo discorso qui, e anche su Telecom, che ha visto anche le dimissioni, anzi il licenziamento, ma con una buona uscita di Cattaneo. Infine, ultime due tre notizie per la verità. Il presidente, prima di leggere la solita amaca di Michele Serra, il presidente della CEI dice: i cattolici contino di più. Poi c'è lo smemorato del mare, dovete lasciarmi qui. C'è un anziano smemorato che un naufrago che si perde negli oceani con la barca, ma vuole rimanere invece da solo in mezzo all'oceano, in mezzo al mare. Poi c'è la notizia della possibile, ma non so se probabile, passaggio di Neymar dal Barcellona al PSG. Manovra da 580 milioni, ci dice Repubblica, di cui 222 andrebbero al Barcellona, 20 in tasse allo Stato francese, 300 lordi al giocatore, più una quarantina Neymar padre. Ma in questo momento, secondo me, sono numeri fuori da ogni ragionevole valutazione. Infine, veniamo alla lettura della rubrica di Michele Serra. La ricostruzione dell'attacco terrorista di Amburgo è molto istruttiva, ci dice Serra oggi. Ci conferma che basta un singolo farabutto che strilla Allah e maneggia un coltello per versare sangue innocente. Ma ci dice anche che bastano tre o quattro clienti di un supermercato armati delle sedie prelevate da un bar per neutralizzarlo e tenerlo a bada. Il farabutto, mentre arriva l'MLM all'apparenza, la polizia, in questo caso non molto tempestiva e abbastanza incongrua, mentre avanza a ranghi serrati come una corte romana, lungo un marciapiede già presidiato da normali cittadini. La violenza c'è, il turbamento per la comunità anche, ma l'esiguità dell'attacco, neutralizzabile assediate, non merita quella scorta di promozione quella sorta di promozione sul campo che a riconoscere lo status di vero e proprio atto di guerra. Se ogni atto efferrato o scervellato commesso da invasati religiosi o altro genere di frustrati o sadici o disturbati viene attribuito al terrorismo islamico, ben lieto di attribuirselo, si ingigantisce a dismisura il potere di nuocere di quell'accolita. Il terrorismo, lo dice il nome stesso, punta tutto sul terrore degli inermi. Non diamogli questo vantaggio immeritato e prendiamo confidenza nei ritagli di tempo su come si rotea una sedia. Questo ci dice Serra. Abbiamo chiuso con Repubblica, adesso veniamo al Corriere della Sera. Corriere che apre con una foto di due ragazzi, una si chiama Adele con il fidanzato Gabriele, è la ragazza che è morta per una pasticca di estasi a Genova. Arrestato il fidanzato della studentessa, il titolo sotto la foto è: Adele morire per una pasticca. Il fidanzato e un amico sono stati arrestati. Su questo c'è un articolo di approfondimento che dice: i saldi al mercato chimico, le droghe, i prezzi bassi, le terapie. Per quanto riguarda la politica estera, missione in Libia, le tre condizioni e Haftar attacca. Dice Haftar, che è un generale, generale libico, dice: non venite armati, si delineano le regole d'ingaggio che la difesa sta mettendo a punto per la missione in Libia. Ricordiamo che sembra che sia stato il premier libico a chiedere alle navi militari italiane di presidiare anche le loro coste, quindi anche le acque territoriali libiche. C'è chi dice che la missione è già partita, c'è chi dice di no, pare che stia aspettando l'ok del Parlamento. Siamo ancora alla politica. Legata all'economia, il ministro dell'economia italiano, il ministro dello sviluppo economico italiano Carlo Calenda dice alla Francia: non accetteremo solo il 50%, questo sul duello sui cantieri della STX, la società che è stata acquisita con la maggioranza, mi pare del 70%, da Fincantieri. Linea dura del governo italiano sui cantieri di Saint-Nazaire: non arretriamo di un millimetro, dice Carlo Calenda, non c'è verso che noi accettiamo il 50%, cioè meno di quello che avevano i coreani. È una questione di rispetto e di dignità. E sull'ipotesi di ritorsione alla Francia, precisa, nazionalizzare TIM, una fesseria. Bruxelles segue la vicenda. Ricordiamo che l'Italia, Fincantieri, ha acquistato non dai francesi, ma bensì dai coreani, che avevano la maggioranza e sulla quale evidentemente Macron coi coreani non aveva dubbi, non aveva problemi, ce li ha solo con noi. Altra politica che viene da oltreoceano: il record ai vertici USA, Trump in 6 mesi ne ha licenziati 8, l'ultimo è stato Reince Priebus, il capo dello staff, 8 licenziati appunto in 6 mesi. Poi, per quanto riguarda la politica italiana, querela di Raggi contro Renzi sul caso dei raccomandati dell'ATAC, ma di questo ne abbiamo già parlato. Infine, oltre la notizia così glamour del giocatore Bernardeschi, che è passato dalla Fiorentina alla Juventus, ma è stato messo sulla prima pagina dei giornali perché è stato fotografato in pantagonna, quindi non con pantaloni ma con pantaloni gonna, quindi ci dice Aldo Grasso appunto nel suo commento a fondo pagina: i campioni del pallone lo sono anche di tatuaggi e capelli ossigenati, in questo caso per l'abbigliamento invece. Ma veniamo all'ultimo articolo del Corriere, che è il fondo di Aldo Cazzullo, dal titolo Il fine vita e la legge dei silenzi. Diceva Umberto Veronesi che nessun malato terminale gli aveva mai chiesto di morire, tutti gli avevano sempre chiesto di guarire. Ma cosa accade quando una persona non è più responsabile di se stessa? Quando la scienza non è in grado di guarire, però consente di tenere in vita senza limiti di tempo, ma anche senza speranza? Nei giorni in cui il mondo piange il piccolo Charlie, ragazzo, il bambino morto in Inghilterra, vi ricordo, l'Italia si interroga anche sulla storia di Elisa, raccontata venerdì sul Corriere. Elisa è stato vegetativo permanente da 12 anni, un po' come Englaro. Il padre dice di non sapere cosa fare, non osa chiedere di staccare la spina e provocare la morte della figlia, ma non se la sente neppure di andare avanti così, pensando anche a quel che accadrà quando lui non ci sarà più. Nella stanza di Elisa, nel letto accanto, c'è un'altra donna molto più anziana. Eros, suo figlio, sostiene che non intende stabilire lui il destino della madre, che deve essere lo Stato a decidere. Sono parole terribili in una situazione terribile. L'idea di uno Stato che decida come atropo, quali fili di vita troncare e quali tessere, è giustamente lontana dalle nostre sensibilità. Ma l'alternativa non può essere neppure quella di lasciare soli un padre e un figlio di fronte alla sopravvivenza o alla morte dei loro cari. Diciamo la verità, su questo tema la politica italiana ha avuto 2 attitudini a seconda delle circostanze. Questo è quello che ci dice Aldo Cazzullo. Adesso veniamo alla Stampa di Torino. Stampa di Torino che apre nell'occhiello sopra il titolo con l'arresto del fidanzato della ragazza di Genova uccisa, nel giallo appunto della ragazza uccisa dall'ecstasy. E c'è anche una notizia sportiva che è l'esito delle prove cronometrate del Gran Premio di Ungheria che si svolgerà a Budapest oggi. Esploa Ferrari, la prima fila è tutta rossa, in prima fila entrambi i piloti Vettel e Raikkonen. Veniamo invece alla politica d'oltreoceano con la foto che riporta la Stampa in prima pagina. È il Venezuela, viene dal Venezuela, alle urne sulla costituente. Maduro, il presidente, proibisce tutte le manifestazioni, al voto tra i veleni, questo è il titolo che campeggia sopra la foto, che si vede, dove si vede un giovane venezuelano con la bandiera sulle spalle che fronteggia in fondo alla polizia con un blindato e i caschi e gli scudi. Veniamo adesso sempre alla politica, ma questa volta europea. A settembre incontro Gentiloni Macron a Lione, francesi in Telecom, dubbi dalla Consob, poca trasparenza. C'è un'intervista al presidente della Telecom Vegas, vogliamo risposte alle ispezioni. Nella gestione della Telecom la trasparenza è a rischio, da affermarlo in un'intervista alla stampa Giuseppe Vegas, presidente della Consob, non di Telecom. A 5 mesi dalla fine del mandato evidenzia che l'autority di controllo della borsa ha aperto un'inchiesta. A settembre ci sarà un incontro Gentiloni e Macron e saranno molti temi anche economici che saranno al centro di questa di questo viaggio e incontro tra i due leader. C'è poi un commento a metà tra politica e costume di Cesare Martinetti: da Zizou a Vivendi, il derby infinito tra Roma e Parigi. Zizou è Zidane, il giocatore che ha giocato nel francese, che ha giocato nella Juve, protagonista anche della testata Materazzi in occasione della finale dei mondiali vinti dall'Italia di ormai diversi anni fa. Politica italiana comincia in Sicilia la corsa per Palazzo Chigi, prove di alleanza in chiave nazionale, rebus Alfano nel centrodestra e corteggiato anche da Renzi. Dice Berlusconi che l'alleanza con Alfano, ma lo vedremo poi dopo anche in altri articoli, l'alleanza con Alfano è limitata solamente al caso siciliano. Ricordo che in Sicilia si voterà per il rinnovo del Consiglio regionale nel prossimo settembre. C'è il commento di Sorgi su questo, dal titolo Il labirinto nell'isola delle sorprese, in uno dei suoi libri indimenticabili di quasi 30 anni fa, La Sicilia come metafora. Leonardo Sciascia sosteneva che tutta l'Italia si fosse progressivamente ammalata dei peggiori mali dell'isola, ma forse è così davvero. C'è poi un'intervista a Bossi, l'ex leader della Lega. Salvini punti su Maroni per vincere, è il consiglio che dà. Mentre a fondo pagina due notizie che vengono da Roma. La prima è che il re dei monnezzari, cioè Cerroni, è salvato da PD e Movimento 5 Stelle. Nella capitale l'impianto del discorso Cerroni ottiene il via libera da regione e comune. Mentre la guerra la scena era occupata dalla guerra sull'acqua, dietro le quinte della politica romana si è consumata la grande pace sui rifiuti. Regione, PD e Comune 5 Stelle hanno rinfoderato le armi per autorizzare il più grande impianto di trattamento di rifiuti indifferenziati della capitale, il tritovagliatore di Rocca Cencia. Mentre sui trasporti, Renzi dice all'attacca amici di 5 Stelle, Raggi lo querela, o almeno così dice, sull'azienda romana ora si muove la procura. Infine, il fondo di oggi del direttore Maurizio Molinari, dal titolo Nel Maghreb la contesa fra europei. In Libia è in corso una prova di forza fra potenze europee e stati musulmani che ha in palio l'assetto del Maghreb. È un grande gioco in versione nordafricana, disseminato di deboli intese e sgambetti improvvisi, che vede la Francia in vantaggio perché è l'unica ad avere una strategia di dimensione regionale. Parigi, sin dalla decolonizzazione, ha conservato un legame privilegiato con i paesi francofoni del Sahel. Ha in Chad una piattaforma militare, dal 2013 ha inviato un contingente in Mali contro i gruppi jihadisti ed ora con il presidente Macron lo ha rafforzato siglando un patto con Niger, Chad, Mali, Mauritania e Burkina Faso per affiancargli altri 4.000 uomini. Ciò significa una solida presenza strategica nel Sahel, trasformato quasi in una provincia d'oltremare, con tre obiettivi: guidare la guerra ai jihadisti, controllare le ingenti risorse locali e arginare per quanto possibile i flussi migratori. Con questo abbiamo ultimato con La Stampa, veniamo adesso all'ultimo quotidiano nazionale di oggi, che è come sempre Il Giornale di Milano. Psicodramma 5 Stelle apre il giornale, Grillini in crisi di nervi, Roma al collasso tra siccità, degrado e caos trasporti, tutti fuggono dalla Raggi, è la prova del fallimento del movimento. Ne parla anche Sallusti nel suo fondo, dal titolo Soltanto gli anticasta sono peggio della casta. Dice che sotto il regno grillino il mondo va peggio, che ne dica la martellante campagna di propaganda 5 Stelle, il cui ritornello è «Abbiamo trovato un disastro, dateci tempo». Cominciamo a dire che c'è disastro e disastro, le buche, l'immondizia, la calura estiva che provoca siccità e i trasporti pubblici non sono disastri ma problemi, per risolvere i quali servono esperienze e capacità di amministrare, doti sconosciute a persone come la Raggi, Di Maio, il giovane Casaleggio, bambinone viziato che vanta come unico titolo essere l'erede di un padre sognatore che si è arricchito vendendo agli italiani un mondo che per fortuna non c'è e mai ci sarà. Prosegue poi Sallusti: Di Maio mi ha portato davanti al tribunale dell'ordine dei giornalisti che stranamente mi ha assolto perché abbiamo scritto articoli sulla Raggi indagata per le nomine e sui super stipendi ai suoi amici. Rischio il bis. Di Maio è un arrogante pallone gonfiato, se fosse quello che dice di essere, che denunci la Raggi, non me. Scavi nel passato fiscale del suo padrone Grillo prima di urlare onestà onestà, rinuncio o devolvo in beneficenza i 13.000 euro netti che riceve anche da me ogni santo mese prima di pronunciare il nome casta. Come peggio della mafia c'è solo l'antimafia permanente, così peggio della casta c'è solo l'anticasta militante, ipocrita, furbetta e per di più incapace. Forza Raggi, forza Di Maio, ancora un piccolo sforzo e ce la farete ad affossare del tutto il vostro movimento. Questo ci dice Sallusti. Poi due interviste con due foto, entrambe pubblicate in prima pagina, la prima di Berlusconi, torna all'ipotesi Tedeschellum, e la seconda Salvini, vinceremo soltanto se uniti. C'è poi il titolo che riguarda lo scontro sulla Francia, Calenda adesso reagisce, il nostro ministro, Fincantieri non molliamo. Mentre altro argomento, sempre quando succede qualcosa che riguarda i migranti, Siena fermato dai carabinieri a colpi di pistola, migrante accoltella autista di bus, doveva essere espulso dall'Italia. Per quanto riguarda la missione in Libia, c'è un giallo, le navi sono già partite, ma il governo nega. Infine, a fondo pagina, nell'articolo della domenica di Francesco Alberoni, si tratta dell'argomento della vanità, ovvero il peccato più comune. Molto spesso un pizzico di umiltà in più servirebbe a farci assolvere da molti difetti. Questo è quanto ci dice Francesco Alberoni. Abbiamo finito con i quotidiani nazionali, sono le 8:41, adesso un attimo di pausa e poi torniamo con la cronaca da Gazzetta e Voce.
Radio Base, break.
Si cambia! Tutti al nuovo ristorante pizzeria Danara, strada Ghisiolo 6, Mantova. Raffaele, Natalia e il loro staff sono pronti ad accogliervi con la cordialità e la professionalità di sempre, proponendovi piatti mediterranei, pizze digeribilissime e piacevoli novità. Si cambia! Tutti al nuovo ristorante pizzeria Danara, strada Ghisiolo 6, Mantova. Telefono 0376 39 02 39.
Cambiare vita, cambiare casa, cambiare strada e soprattutto cambiare il modo di ascoltare. Hyundai Tucson, oggi nella versione Sound Edition con il nuovo Surround System per un'esperienza audio di alta qualità. A luglio Tucson tua con Hyundai i-Plus a interessi zero, TAEG 0,17. Oggi paghi la metà, nessuna rata per due anni e poi sei libero di restituirla. Salvo approvazione Santander Consumer Bank. Info e condizioni su Hyundai.it. Scoprila da
Automarket, unica concessionaria Hyundai per Mantova e provincia. Via Vienna 6, zona Gombetto, Porto Mantovano.
Radio Base, rassegna stampa.
La cronaca dai quotidiani locali.
Eccoci qui, ritornati in diretta dagli studi di Radio Base, sempre Massimo Dal Cora che vi tiene in compagnia per la rassegna stampa di oggi, domenica 30 luglio. Partiamo dalla Gazzetta con le pagine della cronaca. Bilancio dopo gli eventi, concerti, Mantova è promossa, la città entra nel grande circuito. Soddisfatti gli organizzatori, per il prossimo anno possibili tappe dei tour di altre star internazionali. L'esame è stato superato alla grande, gli organizzatori dei tour delle grandi star internazionali che hanno portato in piazza Elton John e Sting hanno promosso Mantova come città per la musica e il prossimo anno potrebbe vedere deviare su Piazza Sordello altri grandi nomi della musica mondiale. Qui si dice, nelle interviste fatte agli organizzatori, che la macchina ha funzionato perfettamente, anche se non mancavano le apprensioni. Adesso poi ci saranno alcune settimane di pausa e poi il cartellone riprende, ma con i concerti che si svolgeranno in Piazza Castello, con la Mantova Arte Musica è la rassegna, con sei concerti. Si parte il venerdì 25 agosto con il Planet Funk, poi ci saranno i Baustelle, poi ci sarà il gruppo Le Luci della Centrale Elettrica, poi ci sarà un tributo ai Pink Floyd e chiusura ai concerti di Samuel dei Subsonica e Ermal Meta il venerdì 1 settembre. C'è poi un'intervista anche al vicequestore Fabio Rizzo: sicurezza e assistenza garantite. organizzazione complessa, ma la macchina ha funzionato. C'è stato un coordinamento perfetto tra forze di polizia, vigili del fuoco, organizzatori e amministrazione comunale. Questo dice il vice questore. Siamo adesso a un'altra notizia, parliamo del canale Fissero, la conca di Valdaro e il Fissero Tartaro, via d'acqua dal polo chimico a Venezia, entro 5 mesi è prevista la conclusione dei lavori, finalmente un progetto costato 25 milioni di euro. La conca di Valdaro sembra aver imboccato addirittura d'arrivo, se non ci saranno intoppi imprevisti dell'ultima ora, a fine anno i lavori saranno conclusi. Nel 2018 le chiatte potranno partire dalle darsene del polo industriale sul lago inferiore per raggiungere Marghera attraverso l'autostrada dell'acqua, Canal Bianco, Fissero Tartaro, senza passare per il Mincio. E non solo, si realizzerebbe anche il sogno di far attraccare al molo di Porto Catena le grosse navi fluviali da crociera. Dice infatti Negrini, il responsabile del servizio opere e sistema portuale mantovano della provincia, dice sarebbe l'unica città in cui si potrebbe ormeggiare di fronte al suo unico e suggestivo profilo, davanti cioè al castello. Vediamo adesso le notizie di cronaca spicciola, altro episodio di rissa davanti al bar grattacielo di Piazzale Gramsci, lancia sassi contro il bar, due feriti, si tratta di un uomo di cui ci dice l'articolo in preda ai fulmini dell'alcol, per fortuna, altrimenti sarebbe stato più grave. Città UNESCO e scavi archeologici, la regione finanzia tre progetti. Il bando regionale ha premiato tre siti mantovani, sono meno di 100.000 euro, quindi la cifra non è molta, ma dice l'assessore regionale serviranno per valorizzare i territori e renderli più attivi. Quali sono i tre progetti del Mantovano? Sui 23 complessivamente finanziati dalla regione Lombardia, uno è quello della valorizzazione della preistoria dell'Alto Mantovano nella zona del sito neolitico della Tosina, finanziato con 49.000 euro. Poi è stato finanziato con 24.000 il progetto destinato al parco ecologico del Forcello di Bagnolo San Vito. Infine 26.000 euro sono stati stanziati per il comune di Sabbioneta per la sistemazione delle mura. C'è poi un intervento di Giovanni Buvoli, vice sindaco e assessore al bilancio. Sagre, molti comuni sono in ritardo. L'assessore dice legge complicata, ma il modulo di richieste è pronto. Voleva rispondere così alle polemiche che ci sono state l'altro giorno dalla minoranza sul fatto che non sia stato previsto il calendario delle sagre per il 2017. Dice abbiamo già predisposto un modulo per le richieste del 2018 e il conseguente calendario, questo dice Buvoli. Siamo alla maturità, il boom dei superstudenti in città, 72 ragazzi usciti con 100 contro i 57 dello scorso anno. Vediamo la mappa di questi 100 magnifici 100, primeggiare istituto Fermi con 20 eccellenze, poi il liceo Virgilio con 14, il liceo Belfiore con 12, il Pitentino 7, il Redentore, istituto privato di via Giulio Romano, 4, 3 studenti al liceo d'Este e all'istituto Strozzi di via Rippa. Quindi questa è la mappa dei super diplomati di quest'anno. Adesso a pagina 19 c'è la Gazzetta che propone un giro per la provincia, questa volta si ferma sulle Pievi della Bassa dopo aver passato anche l'Alto Mantovano, turismo a chilometri zero è il titolo della rubrica, tour da Gonzaga a Felonica passando per Pegognaghi e gioielli che testimoniano l'influenza della Gran Contessa Matilde, si parla di Matilde, vediamo alcune delle foto. C'è l'oratorio della Vergine di Loreto, la chiesa di San Benedetto Abate di Gonzaga, la chiesa di San Fiorentino Martire a Nuvolato, la pieve di San Lorenzo a Pegognaga e la chiesa dell'Assunzione della Beata Vergine di Pieve di Coriano, tutti gioielli che vale la pena visitare per un giro. Siamo adesso alle notizie della provincia, colpo di scena a Roccoferraro. Spunta il vero consigliere, è Benedetta Savi, quella che dice la nomina aspetta me, deciderò se accettare. Dopo le dimissioni di Dino Bottura, consigliere della Lega Nord, inizialmente sembrava che fosse Cioè Claudia Serafini, quella che è stata convocata per prendere il suo posto, ma è intervenuta Benedetta Savi. Vedremo adesso, il Comune si scusa, rifà la convocazione, pare proprio che sia lei quella che deve prendere il posto in Consiglio Comunale. Vedremo quanto durerà il Consiglio, perché il sindaco è in minoranza. Vediamo adesso, sempre da Roncoferraro, blitz in ditta tessile, la titolare arrestata per sfruttamento. E nel frattempo i ladri si danno da fare anche a Rodigo, nuova spaccata da Lidia Shopping, hanno sfondato la vetrata, ma per fortuna, dice il titolare, non hanno rubato nulla. A Cavriano invece un cortocircuito di un'asciugatrice posta nel garage ha provocato delle fiamme che hanno preso anche l'appartamento soprastante, l'ha reso inagibile. Nuova linea per scuola Bustargo Gozzi Via Danna, iniziativa del comune per favorire le iscrizioni nelle due frazioni, sono stati investiti 17.000 euro e l'assessore dice per le famiglie resteranno però invariate le rette, quindi il costo se lo accolla il comune. Premio Stiglia a Mantova, parte la diffida comunale, la giunta del sindaco Primavori, che aveva stoppato l'esperienza, attacca l'organizzazione, non possono usare lo stesso nome, non è esportabile, Mondadori è nato qui. Qui dice appunto che in Consiglio Comunale i due consiglieri della minoranza hanno chiesto al sindaco di sottoscrivere un documento unitario di diffida nei confronti dell'associazione di Bergamo che fa capo a questo premio Mondadori. La proposta è stata accettata all'unanimità e quindi è partita anche la lettera di diffida. Lo spostamento dovrebbe venire a Mantova dal 18 al 21 ottobre nel 2017 al Conservatorio Lucio Campiani. Vedremo cosa succederà. L'abbraccio di Quistello, ciao Ciabi, grande amico, straziante addio al 22enne morto per un malore in un laghetto del Trentino, la sorella dice prendete esempio da lui, il parroco la sua vita spesa per gli altri. C'erano tanti ragazzi, amici, compagni del calcetto, volontari della Croce Bianca, tutti amici che hanno partecipato numerosi al funerale che si è svolto nel palazzetto dello sport. C'è anche un intervento del sindaco che ha mandato un suo messaggio, Gabriele sarà sempre con voi anche se non potrete vederlo, ed era indirizzato alla famiglia. Veniamo adesso agli spettacoli, se ieri sera evento all'outlet di Bagnolo San Vito, in 20.000 sono andati ad ascoltare il concerto di Bregovic, gran folla per il concerto gratuito, forse per quello. Il 26 agosto sarà la volta invece di Paola Turci, anch'essa si esibirà a Bagnolo, code al casello dell'autobrello, appassionati affollati sotto il palcoscenico da un'ora e mezza prima dell'inizio dello spettacolo, naturalmente per avere i posti migliori. Ultime due notizie, la prima è che il 25 agosto alle 20.30 in piazza Aldo Moro Cerese, davanti al comune, tanto per capirci, alla chiesa, ci sarà un tuffo negli anni 60, in quanto ci sarà un evento musicale che vedrà coinvolto Malco e Primitis, Vianello e anche i Ribelli e Dall'Aglio. E Gianni Dall'Aglio. Mentre invece a Piazza Letté, alla festa dell'Arci, questa sera si esibiranno i Pinguini Tattici Nucleari, che chiudono così il terzo weekend della festa. Abbiamo finito con la Gazzetta, nonostante siamo partiti presto, siamo sempre in ritardo. Vediamo adesso la cronaca della Voce, che apre la cronaca con l'ennesima rissa, ma questa volta in Valletta Valsecchi, preso a pugni da un ubriaco per uno sguardo di troppo. È capitato in Via Grossi al titolare della pizzeria, appunto al taglio da sporto che c'è lì in Via Grossi, che è stato colpito ad un occhio. La polizia è sulle tracce di un nordafricano. Poco prima, sempre in zona, altra rissa, questa volta fra due conviventi, tra Via Riosto e Via Grossi, è intervenuta la polizia per dividere i due. C'è poi la foto, ma ormai è diventata, ormai non è la prima volta, anzi seguono ogni settimana praticamente, sul degrado dei negozi vuoti di Valletta Valsecchi, e Via Riosto sempre più deserta, è l'emblema di una situazione che sembra ormai irreversibile. Questo qui è anche l'argomento del parere distorto di oggi. Dai quartieri spariscono i negozi rimanendo solo dormitori. Questo è il titolo dell'intervento del nostro Roberto, che come sempre andrà in onda alla fine della rassegna di oggi e stasera alle 19.30 in replica. Altro furto, questa volta all'OVS di Piazza Cavallotti. Mamma ladra scappa dopo il colpo con due bambini e un passeggino. Si è impossessata, pare, di qualche indumento e poi è riuscita a uscire e salire su un pullman e quindi non è stata intercettata. L'ha fatta franca. A Barbasso, operai in nero arrestata 46enne cinese, blitz dei carabinieri, multa da 60.000 euro, trovati anche due clandestini. Notizia adesso dal Poma, e quindi per quanto riguarda la salute, il Poma Mantova aderisce alla carta delle vaccinazioni. L'AST Poma ha deliberato l'adesione alla carta italiana per la promozione delle vaccinazioni, che orienta l'azione di tutti coloro che intendono impegnarsi per sostenere e diffondere l'importanza dei programmi di profilassi. Quali sono i principi di questa carta? Diritto alla prevenzione, responsabilità, informazione, contrasto alla disinformazione, comunicazione, qualità. Le immunoprofilassi sono uno strumento che in Italia consente a migliaia di vite di essere protette da infezioni prevenibili. La diffusione di informazioni non corrette sulle vaccinazioni ha portato a gravi danni ai singoli e alle comunità. Questo si inserisce in una sorta di polemica anche l'altro giorno, dopo il voto della legge sui vaccini. Alcuni esaltati davanti al Parlamento hanno assalito, non solo a parole ma anche a fatti, alcuni parlamentari che avevano votato per questa legge. Siamo adesso sui treni a rischio, presidio viaggianti dei militanti di Progetto Nazionale. Ci sono dei ragazzi con delle magliette con scritto Mantova Genite Progetto Nazionale di estrema destra, che sono saliti su alcuni convogli che da Mantova sono andati verso Monselice per verificare lo stato dei rischi di questo. Vediamo adesso un'altra notizia da Porto Mantovano, siamo già in provincia. Dolore per il Centauro, martedì l'estremo saluto. Funerali del motociclista che è morto a Cerese in uno scontro con i fratelli Cervi. La famiglia è distrutta dal dolore, come può essere in questi casi. Anche la voce riporta le foto del funerale di Quistello, tutta Quistello in lacrime per l'ultimo saluto a Gabriele. Buon cammino amico nostro, folle di amici conoscenti, aggrediti il palazzetto dello sport del ragazzo annegato nel Trentino. Ponte di barche sull'olio, il sindaco Sarasini di Commessaggio invita a trovare altre soluzioni, perché sono 91 i giorni nel 2013, 118 nel 2014, 91 nel 2015 e 101 nel 2016 i giorni in cui il ponte è rimasto chiuso da quando è stato ristrutturato. Veniamo adesso, se c'è qualche notizia sugli spettacoli che riporta la voce, che nel paginone centrale questa volta passa in rassegna chi ha collaborato alla riuscita della festa dalla Proloco di Rivalta sul Mincio. Naturalmente, per quanto riguarda gli spettacoli, siamo a Volta Mantovana, che si prepara a vivere un mese di musica ed eventi, spettacoli, serate enogastronomiche. Il Volta Comics e Cosplay e l'attesa Notte Bianca animeranno ad agosto il centro collinare. Con questo abbiamo ultimato, adesso con la cronaca veniamo allo sport nei minuti che ci rimangono.
Radio Base rassegna stampa.
Lo sport dai quotidiani locali,
che naturalmente è concentrato su entrambi i quotidiani, sulla presentazione della cordata che si è aggiudicata il titolo sportivo del Mantova. Pare che si chiami Mantova Football Club 1911 la nuova società. Martedì le firme dal notaio. Sappiamo per certo che Boninsegna non sarà il presidente, in quanto non ha accettato. C'è la foto appunto del gruppo dei soci di questa società, che in via di costituzione, del sindaco Palazzi, che ha presieduto la conferenza stampa di presentazione. Appunto, dice Palazzi, meglio due anni di Serie D con un gruppo solido che di equilibrio rispetto a una promozione e poi tanti saluti. Secondo me è meglio essere che equilibrio e anche solido e magari essere promossi subito. Il socio di Tanno dice, comprensibile la diffidenza del pubblico, ma noi siamo gente seria, spero che la città ci aiuti. Io non farò il magnate, ha messo già le mani avanti. Intervento anche di Gianluca Pecchini, altro che partita del cuore, stavolta è la partita della vita, il club si autofinanzierà e garantirà un futuro alla squadra. Molti ragionamenti sul vivaio, su cui c'è un progetto, pare, molto serio, e anche la trasparenza sulla pubblicazione dei conti. Per quanto riguarda invece la prima squadra, siamo molto non ci sono state grandi cose dette, anche nell'incontro che c'è stato fuori di Penta che, è, che sarà il, l'amministratore delegato e quindi avrà in mano le redini della società, quando ha incontrato gli ultras dice: noi non vogliamo illudere nessuno, sappiamo che nel calcio nulla è scontato, però ci stiamo muovendo per costruire una squadra, una società che sia in grado di ben figurare e di vincere nel tempo. Quindi bando ai facili entusiasmi per questo campionato, probabilmente non sarà questo il campionato in cui il Mantova ritornerà tra i professionisti. Nel frattempo prosegue il ritiro a Cagli, è venuta fuori questa notizia che la squadra si sta già allenando, vedremo poi i giocatori chi saranno, ci sono contatti con Juventus e Chievo e anche l'Atalanta che potrebbero fornire i giovani al nuovo allenatore Cioffi. Nel frattempo Raggio Garibaldi potrebbe restare, mentre Guazzo si allontana, evidentemente le sue richieste economiche non sono state giudicate in linea, dice Penta, daremo l'anima. C'è poi la lettera che ha mandato Graziani, con una lettera molto amara: tanto lavoro per nulla, avrei gradito almeno una chiamata da Dio. Dice il mister che ha rifiutato altre offerte per attendere questa decisione e sperare di essere uno dei protagonisti che venivano chiamati a gestire la squadra, ma purtroppo la scelta è caduta su altro, su qualcun altro. Le posizioni in comune intanto dicono: noi mai coinvolti, il sindaco chiarisca. Veniamo alla voce, nei secondi che ci rimangono sforeremo sicuramente, ma vediamo un secondo cosa dice la voce sul Mantova. Equilibrio, trasparenza, Mantova, la parola Palazzi, ecco perché ho scelto Di Tanno. Il sindaco dice: ruoli definiti, stimati professionisti, gestione oculata, così mi hanno convinto. L'imprenditore torinese: la mia azienda al primo posto, ma non ho intenzione di defilarmi. Dice Di Tanno: voglio che i conti del club siano pubblicati online perché la squadra è già in ritiro, nessun mistero, ci siamo presi un rischio. Penta, l'amministratore legato, dice: non faccio proclami, ma nemmeno dico che siamo qui per partecipare, daremo tutto per vincere. Nel frattempo Boccalari si è accasato su Tirol e anche Guazzo è in partenza, anche il giovane Gambardella che giocava nella Berretti ed era fisso titolare della nazionale di categoria si è accasato a Lecce, dove è arrivato in via definitiva dal Sassuolo, dove era stato parcheggiato dal Mantova. I tifosi chiedono serietà e rispetto, siamo in Mantova, non il Rezzato. Poi per quanto riguarda le polemiche, polemica 1, Baschieri: troppe ombre sulla gara, chiederemo lumi. Si chiede come mai i giocatori si stavano già allenando e qui presuppone che alcune rassicurazioni sono state già date prima di quello che è stato l'atto ufficiale di assegnazione del titolo sportivo. Polemica 2, si muovono i legali del gruppo Bonetti, Dario Bonetti, che appunto vuole anche lui chiarire alcune, avere alcune precisazioni. Direi che con questo possiamo chiudere, vedremo se ci saranno novità anche domani su quanto riguarda il Mantova Calcio e sulla rassegna stampa che andrà in onda come tutti i giorni feriali alle ore 7:15 e ci sarò ancora io ai microfoni. Con questo è proprio tutto, abbiamo sforato i 2 minuti, ma credo che ne valesse la pena per gli articoli di oggi. Massimo Dal Core vi saluta, vi augura buona domenica, buon fine settimana e quindi alla prossima, che sarà domani. Buona giornata a tutti.
Radio Base Rassegna Stampa è stata offerta da Gioielleria Piccinini, Piazza Marconi, Mantova.